Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Come dicevo all'inizio della celebrazione, oggi è giorno di Pasqua. Oggi è giorno di Pasqua che precede la giornata della misericordia. Giornata della misericordia che adesso da Gattico vogliono partire per una conoscenza a tappeto in tutta la diocesi. E benediciamo il gruppettino di Gattico per questa bellissima iniziativa, anche se lode a Dio la giornata della misericordia, il culto alla Divina Misericordia, lo abbiamo introdotto, lo abbiamo portato quando ancora Giovanni Paolo II non l'aveva sdoganato per tutta la Chiesa. Ringraziamo il Signore per questa misericordia che è, la celebreremo dopo domani a Rovecchietto con il Duomo alle ore 14 in questa parrocchia. Benediciamo il Signore per questa misericordia che è questo utero materno di Dio che ci genera per portarci a diventare anche noi figli dell'uomo, al di là delle varie connotazioni religiose, umane che possiamo avere. E quest'anno stiamo vedendo l'amore, gli attributi dell'amore, questo amore di cui tutti abbiamo in bocca il nome, ma viverlo, penso che solo per grazia di Dio ci possiamo riuscire. E credetemi, sono sincero nel dire che tutto quello che noi riusciamo a realizzare è soltanto per la sua misericordia. Forse perché siamo cultori della misericordia, forse perché ci crediamo, perché quello che crediamo condiziona la nostra vita. Questo passo lo abbiamo letto tante volte, proprio questo passo che riprende questo versetto sull'amore. Perché il versetto dell'amore, quello che commenteremo stasera, è: l'amore non cerca il proprio interesse, così è la traduzione della CEI, mentre la lettera è: l'amore non cerca le cose di sé, l'amore non cerca il suo. Questo cercare è importante, perché l'uomo è un essere in ricerca. Questo cercare, zeteo, è un verbo particolare, è cercare il proprio interesse. Ecco perché la CEI traduce, aggiunge questa parola che non c'è. E cercare il proprio interesse vuol fare qualcosa per arrivare al fine proprio. Si cerca il sé, si cerca il proprio, si cerca il suo e si arriva per un proprio vantaggio. Si muove verso un obiettivo che sia autoreferenziale. Io faccio questa cosa purché torni a beneficio mio. Un amore che fa tornare i conti per sé e la propria persona è messa al centro. Voi sapete che questo tipo di amore che si mette al centro non è proprio quello che ci ha insegnato Gesù. E per spiegarlo meglio facciamo riferimento a un altro concetto che fa da sottofondo al verbo zeteo, che fa parte della spiritualità orientale, ed è il verbo filautia. Che cosa è questa fileo per sé, questo amore per sé, questo amore di sé che mette in evidenza il proprio ego e si divide in tre gradi. Il primo grado della filautia, di questo zeteo, di questo cercare, è il piacere. Io faccio le cose perché mi piacciono. Io celebro la messa perché mi piace, la signora suona la chitarra perché le piace. Abbiamo un piacere. Non è che non ci deve essere il piacere, ma ci muove il piacere. Perché quando ci muove il piacere per fare una cosa, quando incontriamo una difficoltà, cioè che non ci piace, poi ci vuole un quid di sacrificio, tante volte si può tornare indietro. Il secondo principio, grado, è la volontà. Cioè io agisco mi occupo di questa cosa perché c'è un progetto mio, e non vado di fuori. Ecco, faccio questa cosa anche se è un'opera di carità e un'opera di bene. Paolo dice: anche se io dessi tutte le mie sostanze in beneficenza, o addirittura do tutto me stesso per farmi ammazzare, farmi bruciare, non conta niente se non c'ho l'amore. Se non faccio questo, non per realizzare un mio progetto, anche se tutti noi dobbiamo realizzare non tanto il nostro quanto il progetto divino, che poi il progetto divino che diventa anche nostro. Però ecco, io mi muovo soltanto all'interno del mio progetto, della mia cosa. E poi c'è il terzo, è il senso della propria giustizia. Cioè io faccio queste cose perché voglio sentirmi bene con me stesso. Faccio queste cose perché voglio diventare santo e voglio sentirmi santo in mezzo alla mia famiglia, in mezzo alla mia comunità. E quindi faccio sempre gire e rigire le cose. Gira e rigira, le cose tornano, che ci sono io, c'è il mio ego, oppure come si dice moderno, c'è il sé. Ma Gesù è stato chiaro: chi non rinnega se stesso non può essere mio discepolo. Chi non si dimentica, fare le cose dimenticandosi di se stesso, non può essere mio discepolo. Se rimaniamo legati al nostro sé, se rimaniamo legati al nostro ego, noi non siamo utilizzabili per il regno dei cieli. In amore, e specialmente in amore, e si può parlare anche, visto che tanti dell'assemblea beneficiano del sacramento del matrimonio, quando nell'amore noi facciamo anche le cose per noi stessi e non per l'altro, noi in un certo qual senso annacquiamo l'amore. Prima di vivere l'amore e prima di vivere anche un rapporto di coppia o terra-terra, vivere un rapporto di amicizia, noi dovremmo imparare ad essere monos, monaco. Noi dovremmo imparare a stare bene da soli, a vivere in solitudine la nostra vita, in modo da accogliere l'altro, non perché io ho bisogno, ma perché questo nostro relazionarci con l'altro sia un'effusione di sé, un'effusione, cioè qualcosa che viene fuori, non il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Bicchieri mezzi vuoti e mezzi pieni in amore non ce ne sono. Io nel mio matrimonio, io nella mia consacrazione, io nel mio gruppo, nella mia parrocchia, nel mio lavoro, nella mia famiglia, camera, vedo il positivo, perché c'è nel mezzo pieno e mezzo vuoto. No, 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 no. Allora il pessimista vede il mezzo vuoto, l'ottimista vede il mezzo pieno, ma non c'è. Noi in questo cammino d'amore dobbiamo avere il mio calice tra bocca. Il mio calice tra bocca. Noi dovremmo arrivare ad essere un vulcano in continua eruzione, non come il Vesuvio che prima o poi si sveglierà, e ammazzerà i napoletani. No, noi dovremmo essere come l'Etna, sempre in attività, sempre vivo, sempre capace di eruttare questa lava incandescente, sempre capace di portare fuori questo amore incandescente, avere un bicchiere sempre pieno. Questo è l'amore. Però per fare questo dobbiamo imparare a vivere da soli, monos, dobbiamo unificare prima noi stessi. Quando i due o i tre diventeranno uno, allora saremo capaci di chiedere e di ottenere tutto. Ma i due, i tre sono noi. Quando Ishe e Isha, quando la parte razionale e la parte spirituale saranno unificate, quando la parte razionale, spirituale, psichica, i tre saranno riuniti e diventiamo uno, se no avremo sempre problemi col marito, avremo sempre problemi con la moglie, avremo sempre problemi all'interno di una comunità lavorativa, familiare o ecclesiale, perché ci sarà sempre qualcuno che non rispetta. rispetta i nostri canoni, e vivremo sempre in questo conflitto continuo, perché esporteremo sempre il conflitto che è dentro di noi. Quindi, per cominciare, bisogna imparare a diventare monaco, monaca. Ho bisogno, io ho bisogno, cerco una relazione, io ho bisogno di sposarmi, ho bisogno, non hai bisogno di niente, perché fino a quando tu ti fai muovere dai tuoi bisogni, non arriverai a niente, perché cercherai sempre il suo. L'amore non cerca il suo interesse, l'amore va oltre il suo interesse, l'amore va oltre il sé, l'amore va oltre l'ego, e questo è il cammino spirituale che stiamo facendo, il cammino spirituale per diventare come Dio, e questo è il cammino della misericordia. Il cammino della misericordia non è tanto recitare una pagellina, anche il cammino della misericordia non è tanto riferirci alla passione, anche il cammino della misericordia è diventare utero divino. Amen. Dove gli altri possano entrare in questo utero ed essere generati. Dobbiamo generare noi stessi e gli altri in questo. Ecco, bellissimo quello che il Signore ci ha detto: il perdono è creativo, la misericordia in fondo che cos'è? È questa misericordia che cancella, non chiude un occhio e chiude l'altro, perdono ma non dimentico e sto in guardia perché tanto lo rifarà, no, è questa misericordia, questo amore divino che noi dobbiamo diventare la misericordia, noi dobbiamo diventare questo utero divino per portare questa vita lì dovunque andiamo e soprattutto portarla dentro di noi, portarla dentro di noi. E qui questo vedete, l'ho fatto in altre comunità, che è quella, diciamo, che del mese di aprile, ti incontri con delle comunità che hanno dei conflitti interni, ma su questo non c'è dubbio. Il conflitto che tu c'hai nella comunità, l'ho detto anche ai miei padri, perché c'è sempre, siamo anziani, mi hanno detto siamo anziani, hanno ragione, siamo anziani. E il conflitto di una comunità non è altro che il conflitto mio, che io sto portando. E naturalmente più si è, più si ha questo conflitto. Ma dovremmo arrivare a vivere questo amore, arrivare a vivere questo amore, e che ci porta questo amore al servizio, ci porta al servizio. E in questo passo è il passo che riprendiamo, che si riprende perché è quello che ti dà l'immagine chiara del servizio divino, della misericordia divina e di chi non cerca il suo interesse, ma identificarsi e vivere con Dio. L'abbiamo visto, Gesù, l'abbiamo detto e l'abbiamo ripetuto tante volte, Gesù sta andando a Gerusalemme e i suoi l'accompagnano, sta raccontando quello che gli accadrà, che accadrà al figlio dell'uomo, e quindi non accadrà soltanto a Gesù, ma accade al figlio dell'uomo, quindi a ciascuno di noi che vuole fare un cammino verso Gerusalemme, verso la pienezza, questo essere respinti, ma non c'è verso di capirlo. E che cosa fanno? Cosa fanno i due, che poi sono tre, perché Pietro in questo caso non è coinvolto, e i due cercano di fare le scarpe anche a Pietro, anche al capogruppo, e che poi nel Vangelo di Matteo verrà addolcito. Matteo già ha sempre un occhio di riguardo verso gli apostoli, e quindi metterà in ballo la mamma, peggiorando ancora le cose, perché gli va a fare la figura dei bambaccioni a questi due, che rompono la comunità, perché loro cercano il loro interesse, loro cercano il loro potere personale all'interno di una comunità, e dicono a Gesù: vogliamo sederci una a destra e una a sinistra, vogliamo i primi posti all'interno della comunità. La stessa cosa fu con il figlio di Salomone, quando divisero la comunità, 10 tribù da una parte e 2 dall'altra, 12 apostoli, 10 da una parte e 2 dall'altra. I 10 si indignarono contro i due, Giacomo e Giovanni, ma non perché dice, ma guarda un po', perché stavano togliendo quello che volevano anche loro. Generalmente quando litighiamo, perché l'altra sta facendo qualcosa che forse vorrei fare io, ecco che allora si entra nel conflitto. Questo conflitto Gesù lo ha sanato chiamandoli di nuovo a sé e domandò loro cosa volete, cosa non volete. Loro fanno la domanda perfetta dei 101 desideri: io voglio. E Gesù, vedendo che la comunità con lui presente si stava dividendo, e c'è l'esempio dell'Antico Testamento, Gesù cosa ha fatto? Bellissimo. E chiamandoli a sé dice loro. Stanno parlando come noi stiamo parlando, quindi sono vicini. E voi sapete che le case dei palestinesi erano una stanzetta, quindi li ha chiamati, ma se sono lì che chiami a fare? Li ha chiamati. Noi abbiamo bisogno di nuove chiamate e fare sempre riferimento alla chiamata originaria. Quando siamo arrivati al gruppo e abbiamo trovato Elsa che parlava un italiano con un accento olandese, eccola lì Elsa Sola, guardate, unica, indimenticabile, siamo un gruppo di domani, unica e indimenticabile, ognuno di noi è unico per non offendere nessuno, però è il ritornare all'esperienza fondante, perché l'esperienza fondante del primo bacio, vi ricordo, lo festeggiamo prima, te l'ho ricordato io per aver dimenticato, ma non si può, lo devo ricordare io, nei miei collaboratori il primo bacio, ai tempi del campo scuola si festeggiava, e poi dopo tanti anni, che cosa vuoi, ricordiamo ancora il primo, sì, dobbiamo ritornare a quell'emozione dei primi tempi, è questo, perché se no diventiamo dei professionisti. Io lo vedo come preti celebrano la messa, l'ho fatta a parte mia, e boh, è così anche a volte nel gruppo, ho fatto il mio canto, ho fatto il mio servizio, no, ritornare. E Gesù li chiamò accogliere e il ritorno, ecco, rinascere, siamo nell'anno della rinascita, significa ritornare quando eravamo bambini. Se non ritornerete come bambini non entrerete, e lasciarci chiamare dal Signore. Attenzione, la chiamata non è una volta per sempre. Gesù chiama alle 5 del mattino, poi abbiamo visto che chiama alle 9, chiama a mezzogiorno, alle 3, chiama anche alle 5. Significa alle 5 finiva alle 6 la giornata. E lavoro, l'abbiamo espletata, spiegata in tanti modi, ma fino a un'ora prima di morire noi abbiamo bisogno che il Signore ci richiami, abbiamo bisogno di sentire questa chiamata, e non a caso il Signore stasera ci ha detto: ho una parola personale per te, ho una parola, addrizza le antenne. E quindi stasera non possiamo uscire di qui senza aver sentito una parola per me, la parola personale per me, perché stasera il Signore ci richiama. E a questo lo dobbiamo, se no diventiamo poi dei professionisti, dobbiamo essere professionisti, ma diventiamo dei professionisti in senso negativo, che fanno le cose perché le abbiamo sempre fatte. Ecco che allora, e Gesù ci diffida dal mettere le dinamiche del mondo in un contesto di fede. E Gesù parla chiaramente che all'interno della comunità ci sono dei grandi, all'interno della comunità c'è un primo. E un primo, e tanti possono essere primo. E il grande è colui che serve liberamente, che serve il diacono, un servizio libero e liberante. Io servo, faccio un servizio, faccio la messa, faccio la danza, faccio il canto, faccio quello che è, lo faccio liberamente, e quindi più faccio questo servizio, più divento grande, perché noi cresciamo attraverso Se noi vogliamo diventare invece il primo, ma il primo non significa diventare capogruppo, non significa diventare provinciale, non significa diventare avere un ruolo in qualsiasi comunità. Il primo è accanto a Gesù. Io voglio essere il primo accanto a Gesù. E per essere il primo accanto a Gesù, per essere il primo accanto a Gesù, mi cade tutta la testa. Ma come si fa? Come si fa? Mi giro un attimo e vedo una testa che cade. Lode al Signore sempre. Se ti cade la testa, sono un colpo di sonno. È un tardellà, un torpore. Sta sognando, lode.
Per liberarli noi possiamo E continuo ancora per il discorso che non dovete leggere come bambini, ma mi è piaciuto abbinare questo foglio, al di là dei rinnovi dei pastorali, al di là, tutti noi abbiamo un piccolo potere lì dove viviamo, famiglia, lavoro, chiesa, chiamalo come vuoi. È chiaro quello che dice l'Antico Testamento, a cui poi lo vediamo come sottofondo della predicazione di Gesù. Non dovrà procurarsi un gran numero di cavalli. I cavalli erano la forza militare. Se noi vogliamo realizzare un progetto, questo progetto non si vince, non si realizza. La battaglia non si vince con i cavalli, la battaglia non si vince con le armi. Ma Gesù al cavallo ha preferito l'asino. Cosa fa l'asino? Deve immaginare quello che serve, è il servizio dell'asino. Quindi confidare sempre nel Signore. A volte mi sembra di essere stupido e gli altri lo pensano, e quando dico preghiamoci sopra, cosa puoi fare? Preghiamoci, e le cose vengono fuori, perché Gesù è fedele. Noi dobbiamo soltanto capire se una cosa la vuole il Signore. E io faccio testimonianza, così si può dire, del seminario di Roma. Adesso a Roma, il gruppo di Roma è un momento piccolo, bello, ma 10 persone. E quest'anno il Signore ci ha detto chiaramente che bisognava fare 10 anni che c'erano le messe a Roma. Però Roma è la città del Papa, sfondare. Però il Signore ha detto: qui devi fare questo nuovo seminario. E allora tu l'hai detto e si è fatto. Ma con quale armi? Con chi? Con chi? 10 persone, di cui solo 3 hanno fatto l'effusione e 7 devono fare pure l'effusione. E abbiamo fatto, mi ha detto, tutti quelli che vogliono venire, come abbiamo imparato a Reggio, non si rifiuta nessuno. Tutti quelli che vogliono venire, vengano. E faremo l'effusione con 3 persone. 3. Si sono iscritti 110 persone. Ancora abbiamo 110 persone, voi sapete che la presenza è obbligatoria, alla fine bisognava fare in 3 ore, perché trovare degli spazi è anche difficile, quindi facciamo in santuario, poi lo facciamo in una zona, perché lì si paga anche l'aria che respiri. Roma campa con la chiesa e abbiamo fatto il santuario almeno il nostro. In 3 ore dobbiamo fare 80 effusioni, ma il Signore ha mandato da Pontecagnano, da Palermo, da Novara, da Oreggio, da Gallarà, persone che sono venute ad aiutarci. Se tu fai le cose a tavolino, se io devo fare una cosa a tavolino calcolando, ecco, guarda caso c'è una signora che viene da Roma, la signora Picciuccio mi chiamo, e Monica Perri, fate un applauso a Monica Perri. Ed è stato proprio una sera con la signora, abbiamo fatto un discernimento, era il suo compleanno, un discernimento proprio di quelli proprio a tavolino, facciamo il suo seminario, ma ecco, è un asino, altro che cavalli. Ma questo deve essere sempre. Io lo vedo in tante cose. L'unica cosa di cui dobbiamo preoccuparci è Gesù. Tu vuoi questa cosa? Se Gesù la vuole, lui manderà i cavalli, gli asini. Ecco qua, non dovrà procurarsi un gran numero di cavalli e non dovrà avere molte mogli. Che significa avere molte mogli? Perché a quel tempo non è che ci si sposava per amore, per contratto. Salomone aveva 700 mogli nella vita e 300 concubine. Nella vita era un mandrillo, cosa vuoi? Salomone era Salomone. Ma si facevano i matrimoni per creare delle alleanze. Si sposò anche con la figlia del faraone, così avendo si sposato con la figlia del faraone, il faraone d'Egitto non invadeva Israele. Non dovrà avere molte mogli significa lui che porta, ecco qua. No, non dovrà avere molte volte. Fidati del Signore. L'unica alleanza è questa. L'unica alleanza. Questo è grande. E la testimonianza del gruppo di Roma, Dio è fedele, Dio è fedele, Dio è fedele alla sua parola, indipendentemente dal nostro peccato, indipendentemente dalla nostra indegnità, non sono degno di te, indipendentemente da tutto, Lui è fedele. L'unica cosa che ti deve preoccupare è se Lui vuole quest'opera. E la con tutti i diavoli dell'inferno che si scatenano, perché ognuno fa il suo lavoro e povero diavolo, cantando Giante, povero diavolo fa pure il suo lavoro, anzi di più si accanisce. Ecco perché il Signore ci ha mandato adesso San Michele Arcangelo, ecco perché il Signore ci sta instradando sui 7 arcangeli, sui 9 cori angelici, perché forse se potenze dell'inferno stanno scattando di più e abbiamo bisogno non di cavalli, non di alleanze, non di mogli, abbiamo bisogno di angeli e arcangeli che collaborano con noi perché il regno di Dio nella nostra vita si realizzi. E poi continua, non dovrà accumulare oro e argento. Gesù provvede ad ogni mio bisogno. Stare lì a destinare la lira, dai e tutto tornerà e non tornerete più indietro. Si può tornare indietro. Tutti noi guardiamo anche i tempi quando c'era, sì, quando c'era, ma non tornerete più indietro. Il cammino pare cipolle in Egitto, quando sì, stavamo un po' così, però almeno si mangiava. Noi in questo deserto bisogna andare sempre oltre. E l'ultimo abbiamo finito, bisogna anche lamentarsi di sbadiglia, un piccolo sbadiglino. Gloria al Signore sempre. Scriverà per suo uso una copia di questa. La terrà presso di sé e la leggerà tutti i giorni della sua vita. Tutti i giorni della tua vita leggi la Bibbia. Tutti i giorni della tua vita leggi la scrittura. Gabriele, a te guardo. Tutti i giorni della tua vita leggi la Bibbia, perché lì chi legge, chi medita la sua legge, la sua parola, giorno e notte, sarà come un albero piantato lungo il fiume, anzi veramente l'Ecclesiastico si è detto, sarai come un olmo piantato nel deserto, che non può crescere nel deserto, però sarai come l'olmo e sarà come la